Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Genesi, capitoli 12, 15 e 17. Abramo, amico di Dio, con Jean-Louis K.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Per introdurci alla figura di Abramo abbiamo ascoltato questo brano dal Requiem in fa minore di Franz Lachner, un musicista bavarese vissuto nell'Ottocento, un Requiem scritto in onore del centenario di Mozart, che diceva, insomma, quel frammento che abbiamo ascoltato è un ringraziamento al Signore e alla promessa che ha fatto ad Abramo e alla sua stirpe. E la figura di Abramo ha una densità simbolica tale nella storia non solo dell'ebraismo ma anche del cristianesimo e dell'islam, come vedremo, che ci fermeremo su questa figura per alcune domeniche, per alcune puntate della nostra trasmissione, più o meno per tutto il mese di aprile. E la settimana prossima, la settimana di Pasqua e anche di Pesach, la Pasqua ebraica, che inizia quest'anno il 30 marzo e proseguirà per 8 giorni fino al 6 aprile, staremo su Abramo sia il sabato che la domenica, in particolare sul sacrificio di Isacco, il sabato con il rabbino Benedetto Carucci Viterbi e la domenica con Fulvio Ferrario, anche per vedere nella vicenda cristiana quale ruolo è stato attribuito ad Abramo e in che modo il sacrificio di Isacco è stato avvicinato a quello di Gesù di Nazareth. La nostra lettura sarà non del tutto lineare perché raggrupperemo alcune tematiche che si svolgono in diversi capitoli. Per esempio, oggi analizzeremo i capitoli in cui il Signore stringe un'alleanza con Abramo e con la sua discendenza. L'abbiamo indicati nel nostro sito, il capitolo 12, il capitolo 15, il capitolo 17. E per vedere questo nodo che si stringe tra Abramo e il suo Dio, abbiamo invitato qui con noi uno dei maggiori studiosi di Torah, che è Jean-Louis K, e che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno, professor K.
Buongiorno, signora.
Buongiorno. Come avete già sentito dal leggero accento, è belga di origine, anche se vive da molti anni in Italia. Da quanto vive in Italia?
Sono arrivato in Italia nel 72. Ecco, ho passato più tempo in Italia che nel mio paese.
Ecco, adesso è docente al Pontificio Istituto Biblico, ma è stato docente alla prestigiosa Università di Lovanio. E ci sono molti suoi libri scritti, tradotti anche in italiano. Ne voglio intanto segnalare uno che è proprio dedicato ad Abramo e i suoi ospiti, Il patriarca e i credenti nel Dio unico, edito dalle EDB. È un libro molto bello e anche molto leggibile, non soltanto per gli specialisti, ma per chiunque si voglia accostare alla Bibbia. E tra l'altro, io mi pare la settimana scorsa o due sabati fa, era qui ospite con noi Daniele Garrone, citavo proprio un'immagine che lei, professor Ska, usa a proposito della Bibbia. Lei dice accostarsi alla Bibbia è come addentrarsi dentro una foresta. Ecco, leggo qualche passaggio perché è così bello e così esemplare quello che lei dice, che la Bibbia è un mondo dai mille volti, dai mille sentieri, dai mille angoli nascosti, fatta di sottobosco, di alberi di alto fusto, di bosco ceduo, di querceti, di faggeti, di abietaie, di matricina. Lei dice anche: i lettori della Bibbia sono invitati a tracciare o ritrovare il loro cammino attraverso la foresta delle scritture. Ecco, vuol dire un po' che ognuno deve trovare una propria strada.
Sì, Sì, non c'è una strada tracciata per tutti quanti, ecco. Penso che sia importante esplorare e imparare a esplorare, non soltanto imparare, ma acquistare il gusto di esplorare, di andare a leggere testi meno conosciuti, libri meno conosciuti.
Quindi avanzare con coraggio, seguendo anche il proprio desiderio e con libertà anche, no? Senta, dentro questa foresta noi ci imbattiamo in una difficoltà ricorrente, anche i nostri ascoltatori ci scrivono, che valore possiamo attribuire a quella frizione che sentiamo fra mitologia e storia nella Bibbia, cioè Abramo non sappiamo se è storicamente esistito, probabilmente no, cioè è una figura mitologica dentro la quale si addensano numerosi significati. Allora, quale valore possiamo attribuire a questa figura? Cioè, perché lo assumiamo, poi andiamo a leggere parola per parola, lettera per lettera? Vedo che lei sorride, ma...
Sì, perché la domanda è quasi scontata.
Certo, infatti...
è familiare.
La ripetiamo più o meno anche a tutti i nostri ospiti, ma chi ci segue continua a porla questa domanda.
Certo, penso che una prima cosa da dire è che siamo prigionieri dell'apologetica del secolo passato, dei due secoli passati. No? Dove si è sempre detto che la religione cristiana è una religione storica che si basa su fatti storici, non è una mitologia, quindi non si basa su cose inventate.
E questo ci ha imprigionato però.
Ci ha imprigionato perché la differenza fra l'uno e l'altro forse non è così netta, così nitida, così chiara, ecco, no? Questo è il primo punto. Il secondo punto che viene da dire, parto da riflessioni di storici, no? di specialisti della storia, dicono che i fatti non esistono neanche nella storia, esistono soltanto testimonianze oppure interpretazioni, perché i fatti sono sempre fatti vissuti da persone, sperimentati, ecco, i fatti puri non sono mai sperimentati, quindi nessuno li conosce e nessuno ne può parlare. Quindi,
tanto più fatti così lontani, perché...
Da tanto tempo. Quindi che cos'è Abramo? Noi proviamo a dimostrare la storicità della figura di Abramo, non ci arriviamo, non possiamo dire niente. Quello che è importante è vedere cosa rappresenta la figura di Abramo per un popolo. Lì siamo nell'esperienza storica, no? Una figura che è diventata la figura emblematica di un popolo, che diventa il padre della fede. Quindi quello che ritroviamo nella figura di Abramo è la fede di un popolo che si riconosce in questa figura e che definisce una parte della sua identità.
Ecco, quindi diciamo che l'interpretazione teologica si serve, si appoggia su un sostrato che può essere storico, mitologico, leggendario, portato dalla tradizione, eccetera, e di lì ricava dei significati. Tutto qui, si potrebbe dire, no?
Sì, è nella ricerca di un significato in figure popolari, sono figure popolari, e nella costruzione di una genealogia. Lì questo fatto è storico. Il popolo di Israele si definisce in modo genealogico e si va a cercare figure nella sua tradizione che gli permettono di fissare la propria origine in una genealogia.
La propria origine, la propria identità, anche se è un'identità multipla e mutevole, però quello è, insomma. Ecco.
Sì, certamente, perché sono tre, no? Normalmente un popolo ha un solo antenato. Il fatto che Israele abbia tre antenati, Abramo, Isacco e Giacobbe, già definisce una origine molteplice.
La pluralità di questa identità. Sì. Ecco, lei ha detto la genealogia. Allora, per sapere che cosa ci viene raccontato di Abramo, la storia di Abramo comincia al capitolo 12 con la cosiddetta vocazione, cioè chiamata di Abramo, ma già nel capitolo 11 abbiamo appunto una genealogia che ci porta, insomma, per la verità in tutti i primi capitoli della Genesi c'è questa genealogia che ci porta da Adamo, poi a Noè e ora ad Abramo. E intanto, ecco, perché le genealogie sono così importanti nella Bibbia?
Si potrebbe dire che sono diventate importanti, sono sempre state importanti.
Beh, anche se sono collocate in punti strategici, vuol dire che fin dall'origine contano. Ecco.
Sì. Contano soprattutto a partire dall'esilio e dal ritorno dall'esilio, perché il popolo è stato disperso, no? Una parte del popolo si trova in Babilonia, un'altra parte è rimasta nella terra di Israele, una parte è stata in Egitto e così. Come definire il popolo? chi è un membro di Israele. Uno dei modi è di stabilire la genealogia. E così Israele ha stabilito la propria genealogia per definire chi è membro di Israele e chi non è membro di Israele. È diventato importante questo periodo. Le genealogie però sono molto importanti tutto il Medio Oriente antico, perché definiscono, come detto, un popolo, una nazione, e definiscono anche chi appartiene a una classe particolare, no? La genealogia è importante nella dinastia regale oppure nelle classi sacerdotali, così. Quindi la genealogia Abramo, Isacco, Giacobbe definisce una unità, no? Allora, certamente Abramo viene dal sud, no? Viene dalla città di Hebron, no? È lì che abbiamo gran parte di tutti i racconti su Abramo. Giacobbe invece viene dal nord, è lui che porta il nome nel popolo Israele, perché si chiama Israele, quindi è l'eroe eponimo, l'antenato eponimo di Israele, lui che dovrebbe essere, non Abramo. E quindi già il fatto di avere Giacobbe e Abramo che è il nonno di Giacobbe, significa che il sud è diventato più importante del nord.
Ecco, quindi serve, sì, anche a definire un'identità territoriale, diciamo.
Sì, territoriale, ecco.
Una gerarchia. E poi naturalmente raccordano la storia, sì, queste genealogie, sì, e raccordano un racconto che altrimenti sembrerebbe un po' dispersivo, invece sì, si vuole, sì, unitario, cioè sì, il, sì, tentativo di dare dignità storica a questo racconto. Sì. Ecco, appunto, che cosa sappiamo allora di Abramo? Al capitolo 11 ci viene detto che il padre è Terach, della discendenza di Sem, uno dei figli di Noè. Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Abram e Nacor presero moglie, la moglie di Abram si chiamava Sarai, Sarai era sterile, non aveva figli. Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, il suo nipote, e varie nuore, figli e nipoti, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di 205 anni, Terach morì a Carran. Quindi abbiamo pochissimi elementi sulla vita di Abramo, ecco, sappiamo che era un ricco possidente, che cos'altro ci viene detto di lui?
Sì, un grande proprietario di bestiame che si è spostato con le sue greggi da Ur dei Caldei fino a Carran e poi da lì è sceso verso la terra di Canaan, beh, seguendo una via molto conosciuta, seguita dalle carovane e dai commercianti dell'epoca. Quello che è interessante però è che se andiamo a vedere dove si dice che Abramo viene da Ur dei Caldei, troviamo pochi testi, infatti ce n'è uno al capitolo 11, si ritrova nel capitolo 15, versetto 7, e poi nel libro di Neemia. Forse bisogna porsi delle domande a proposito dell'origine di Abramo, perché quando leggiamo gli altri testi e dimentichiamo questi pochissimi testi che parlano della sua origine mesopotamica, diciamo, vediamo che lui non è mai considerato uno straniero nella propria terra. Nessuno gli dice: ma tu da dove vieni? No, sembra essere a casa sua. Si sposta con le sue greggi perché è pastore, no? È proprietario di greggi e si sposta da nord a sud, e quando c'è una carestia va in Egitto, quello che facevano probabilmente molto spesso
questi ricchi proprietari,
proprietari, i nomadi, no? I pastori, e abbiamo documenti, persino rappresentazioni di pastori che arrivano in Egitto con le greggi. Il nome Abramo, Abirame, forse è molto conosciuto.
E che cosa significa?
Mio padre grande. Quindi è un nome, forse mio padre è un dio, no? E quindi è un nome conosciuto, e forse qualcuno, no, durante l'esilio, in epoca tardiva, ha incontrato, no, un nome, o ha sentito parlare di un nome di questo tipo e si è detto: ma questo è il nostro Abramo. E quindi Abramo però è interessante, no? Fa tutto il percorso che fa Israele, perché viene dalla Mesopotamia, viene dalla terra di Canaan, come hanno fatto gli esuli dopo alla fine dell'esilio, e va anche in Egitto e torna dall'Egitto. Pasqua, come dice il grande rabbino Nachmanides, non il grande rabbino spagnolo dell'XI-XII secolo, quello che hanno fatto i padri l'hanno fatto i figli, o quello che è accaduto ai padri è accaduto ai figli. E Abramo diventa il paradigma, l'esempio, la figura emblematica dell'Israele e di tutte le peregrinazioni di Israele.
Ecco, questo naturalmente fa pensare che il testo sia stato scritto in epoca esilica o post-esilica, anche se probabilmente fa riferimento a questa figura che esisteva già nella tradizione di Israele, quindi è giusto dire che l'epoca dei patriarchi è molto precedente a questo, no?
Sì, sì.
Ecco, allora cominciamo a leggere però il testo del capitolo 12 in cui si stringe questa relazione fra il Dio che diventerà il Dio di Israele e Abramo.
Il Signore disse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione, e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome, e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan, e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negeb.
Ecco, poi venne la carestia e Abram scese in Egitto perché la carestia gravava su quella terra, e poi ci sono altri frammenti di storia, ma intanto ci interessa subito questo dialogo tra il Signore ed Abramo. Dunque, intanto ci sembra di assistere un po' alla scena inversa rispetto ai due capitoli precedenti, alla storia di Babele. Allora lì c'è la dispersione, una sorta di maledizione sulla discendenza, sul nome, mentre qui è esattamente il contrario, cioè qui c'è invece la terra, quindi la promessa della terra, la concentrazione nella discendenza e la benedizione ai suoi discendenti e a tutte le famiglie della terra. Ecco, e qui cominciano subito a delinearsi alcuni caratteri di Abramo. Che cosa cominciamo a capire qua di Abramo?
La prima cosa è che l'inizio della storia di Israele è una chiamata.
È una chiamata.
Una chiamata, sì. Perché è lì che proprio inizia la storia di Israele. No? Finora nel racconto della Genesi abbiamo la storia dell'universo, di tutti i popoli, di tutta l'umanità, anche la storia della Torre di Babele, in realtà nel racconto biblico evidentemente riguarda tutta l'umanità, sono tutti i popoli della Terra che sono dispersi sulla superficie dell'universo. A partire da questo momento il racconto si concentra su una sola figura e una sola famiglia, la famiglia di Abramo.
Ecco, perché si dice che comincia Israele? Qui non compare ancora Israele,
no,
ma
il padre.
È il padre, il patriarca.
Il patriarca,
diciamo.
Il primo antenato. E il racconto non inizia con la sua nascita, inizia con un viaggio, con una chiamata e la risposta alla chiamata. È interessante questo perché è un atto di libertà. No, è una decisione di Abramo, un atto di obbedienza, un atto di fede, però Israele nasce quando Abramo risponde a una chiamata. E questo determina evidentemente già tutto il carattere del popolo di Israele, no? Che non nasce in modo del tutto naturale, ma è un atto di libertà, di una risposta, di una decisione.
Mai nessuna nascita è perfettamente naturale, sì, tra quelle significative, sì, no? Sì, compresi, sì, compreso Isacco, compresi, sì, due gemelli, sì, che verranno dopo, compreso Gesù, che, sì, certo, nasce in maniera no. Sì, sì. Ecco, no, le volevo chiedere una cosa a proposito del viaggio, poi vediamo altri caratteri di Abramo. Molti hanno fatto, anche lei, anche Levinas, un parallelo fra Abramo e Ulisse, perché apparentemente, vabbè, Abramo ha le spalle più sicure perché è il Signore che gli dice di andare, Ulisse invece è un viaggiatore solitario, no? Però c'è qualche altra cosa da osservare.
Beh, sì, nel paragone fra Abramo ed Ulisse si insiste su un elemento che caratterizza forse la spiritualità biblica e la filosofia della Bibbia e la distingue dalla filosofia greca, anche se forse non bisogna insistere troppo su, come dire, sull'opposizione fra i due.
Certo, sì.
E che da una parte Ulisse, il grande viaggio di Ulisse, è una odissea, cioè un ritorno a casa. Lui, quando fa il suo lungo viaggio, infine torna da dove è partito, mentre Abramo va verso lo sconosciuto, cioè è un viaggio che parte da un punto conosciuto, però il punto di arrivo non è conosciuto, va verso la terra che ti mostrerò. Quindi
e non si
avventura.
Sa se questa terra ci sarà, non si sa se la discendenza ci sarà, perché è già un uomo anziano. Ecco, lei tra l'altro nel suo libro sottolinea molto questo carattere della anzianità di Abramo, no? Sì. Tutto gli comincia quando è già molto in là con gli anni.
Eh sì, ha 75 anni, quando, no, lo dice il testo, sì, dice 75 anni quando tutti sono già in pensione, no? E si godono la loro pensione.
Beh, è vero che insomma morivano molto più tardi, quindi insomma, sì, Abramo muore a quanti anni?
100 anni vivrà, morirà a 175
anni.
Comunque, poco importa, ma è quello che è importante però è quando si conosce la mentalità antica. La persona anziana ha più autorità, è sempre rispettata. È interessante paragonare Abramo con Giacobbe, per esempio. Giacobbe è molto più giovane e inizia la sua carriera molto più giovane, anche
storia,
in un modo un po' sbagliato, si potrebbe dire, disonesto,
un po' truffaldino,
così,
eh?
Un po' ambiguo, no?
Sì.
Però Abramo no, Abramo inizia la vita quando è quasi finita, ecco.
Ecco, e da anziano deve sopportare numerosissime prove, perché appunto non c'è poi solo la prova di Isacco che vedremo, ma c'è anche l'altro figlio che lui deve abbandonare, poi appunto questo andare non si sa dove. Ecco. E quindi però, ecco, lei ci sta dicendo dei caratteri importanti di Abramo e di Israele, appunto questa chiamata, questo viaggio, questa audacia, questa solitudine, anche una figura di grande solitudine, Abramo, no?
Beh, come un anziano che è rispettato, che ha molta autorità, e certo è stato scelto per questo motivo pure, no? E davvero passa attraverso molte, molte tribolazioni, deve affrontare lunghi viaggi, non deve andare appena arrivato nella terra di Canaan, la terra promessa, e poi c'è una carestia, no? Allora uno potrebbe dire, ma che cos'è questa terra promessa?
Ti è stato promesso un luogo dove non c'è da mangiare.
Non c'è da mangiare, si soffre la fame. Inoltre arriva nella terra, no, che è stata promessa da Dio, e ci scopre gli abitanti, no? Cioè non è terra inabitata, no? Ci sono altri abitanti. E Dio gli fa la promessa, al futuro. Questa terra te la darò, non te la do.
Ecco, quindi si comincia a delineare il carattere della fede di Abramo, che è la sua, come dire, l'accoglienza di questa chiamata che gli viene rivolta, quindi la sua docilità, non so se si può dire così, no? Ecco, però questo ci colpisce, certamente la fede è accogliere il volere di Dio, però oggi noi poniamo più l'accento sulla responsabilità, sulla scelta, sulla libertà. Qui ci sembra un accettare un po' cieco, no?
Sì, perché nel mondo biblico, diciamo, si insiste di più sul ruolo di Dio che è un mondo teocentrico, il nostro è antropocentrico. Ma si può comunque vedere nella vita di Abramo un aspetto molto moderno, quello della scommessa. Cioè, Lui fa una scommessa a 75 anni, ecco. Non ha paura di avventurarsi, di fidarsi di una parola di Dio. Lui non sa che cosa sarà questo paese, se avrà una discendenza, no? Che cosa sarà questa benedizione di Dio. Fa una scommessa. E poi anche un percorso che non è lineare, no? È interrotto da parole che vengono dall'alto, no? A un certo punto Dio gli dice: adesso la tua vita può cambiare, no? Va, e lui se ne va. Poi sì. Il capitolo 22 è la stessa cosa, no? Lui pensava di finalmente avere un figlio, Dio che gli chiede di sacrificarlo. Quindi è un percorso che è molto moderno a questo punto di vista, no?
Certo, perché come dire, l'obbedienza sembra una cosa molto arcaica, ma sì. Obbedisce sulla base di una fiducia cieca, cioè appunto di una scommessa, come dice lei, quindi proviamo, sarà vero, crediamoci, insomma. Ecco, questo è il carattere della fede, cioè l'aver fiducia.
Fiducia e lanciarsi.
Senta, professor Scà, qui però si precisa anche da una parte il carattere della fiducia e della figura di Abramo, dall'altra anche il carattere di questo Dio di Israele, che sarà il Dio di Israele, di questo Signore. Ecco, intanto le sue, appunto, è un Dio che chiama, che mette alla prova, che promette, quindi si rinnova, già in Noè forse sarà visto in parte, ma si rinnova questo vincolo personale, no? E poi anche il fatto che Abramo diventa benedizione, cioè la prima volta che incontriamo una benedizione così formulata. Ecco, che cosa significa questo: benedirò coloro che ti benediranno, possa tu essere una benedizione, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Che cos'è questo benedire?
Allora, ci sono evidentemente diverse interpretazioni, però l'idea fondamentale, una idea fondamentale, un tratto fondamentale della benedizione biblica è l'abbondanza. Quando Dio benedice, moltiplica. Al libro della Genesi, primo capitolo, Dio benedice i pesci, gli uccelli, e dice: siate fecondi, moltiplicatevi. Benedice la prima coppia e dice: siate fecondi, moltiplicatevi. Quindi la benedizione fa sovrabbondare la vita, l'esistenza e così via. Quando c'è un raccolto abbondante, è una benedizione, ecco. E quando Gesù nel Vangelo benedice i pani, moltiplica i pani.
Benedire uguale moltiplicare.
D'altronde ci sono diverse interpretazioni della famosa frase che si trova al versetto 3, no? In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Beh sì, lì è l'interpretazione di Paolo, dice che nella discendenza di Abramo tutte le famiglie della terra saranno benedette, l'interpretazione del Nuovo Testamento. Il significato originale dell'espressione però è un po' diverso, un po' più ristretto, che la benedizione anche nell'Antico Testamento è il modo di salutare, sia benedetto, no? Benedicamus Domino si diceva, no? Nel latino, no? Beniciamo il Signore, no? E allora il significato originale della parola potrebbe essere quello, e ci sono diversi testi che possono suffragare questa opinione. Significa che tutte le nazioni useranno il nome di Abramo per salutarsi, diranno, no? La gente si dirà in tutto il mondo che tu sii benedetto come è stato benedetto Abramo, cioè Abramo diventa il modello della benedizione.
Questo è un bellissimo significato da tenere presente. Ma ecco, quando si dice tutte le famiglie della terra, si intende naturalmente non soltanto il popolo ebraico. Quindi è lecito intendere questa benedizione come una estensione al di là dei figli di Israele.
Sì, è che Abramo diventerà così famoso in tutto il mondo che diventerà benedizione.
E in effetti diventerà padre almeno delle tre grandi religioni, ma poi noi abbiamo allora un secondo racconto della promessa. No, le volevo chiedere ancora un'altra cosa, già che siamo qui. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. Quel vattene è vai via da, o è anche vai per te, o è tutte e due le cose insieme? Perché sappiamo che ci sono queste letture,
no? Sì, c'è questa lettura, però io devo dire che sono un po' prudente, perché è un modo di dire ebraico questo, no? Quando si rafforza, un po' come in italiano si dice va o vattene.
Sì.
Beh, e il vattene, il te, ne, non è che
una specie modo di vai per te.
Sì, sì, vai per te.
Però diciamo che dentro questo andare ci possono stare tutti e due questi input, questi significati.
Sì, però preferisco il primo, devo dire.
Cioè vai via da questo
sì,
luogo.
Sì, sì, sì.
Senta, allora c'è un secondo racconto della promessa, questa volta al capitolo 15. Nel frattempo abbiamo Abramo e il nipote Lot, Abramo e Melchisedec, insomma poi lo vedremo eventualmente un'altra volta, però adesso ci vogliamo fermare su questa alleanza e la promessa. E allora ascoltiamo tutto il capitolo 15.
Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore. Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: Ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: Tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: Io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. La terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei.
Ecco, in questo brano risulta con più evidenza, professor Ska, che Abramo è il precursore della fede ebraica, sarà anche il precursore della fede dei musulmani e dei cristiani, ma ecco, vogliamo vedere nel dettaglio perché, di che cosa è davvero patriarca Abramo.
Il testo è interessante, ma si è discusso molto sull'origine di questo testo, sulla sua composizione, ma lasciamo forse a parte questi problemi e vediamo che all'inizio Abramo riceve una parola dell'Eterno, no? Di Dio, in un linguaggio che è quello profetico. Quindi Abramo qui è quasi l'antenato di tutti i profeti. La parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, una frase che troviamo nei libri profetici. Quindi Abramo riceve una rivelazione come le rivelazioni rivolte ai profeti, quindi sarebbe il padre dei profeti o del profetismo.
Tra l'altro Abramo viene definito amico di Dio anche
amico di Dio.
In vari testi, anche in Isaia per esempio. Sì. Che cosa significa amico di Dio in questo contesto?
In questo contesto significa che ha un legame particolare con Dio, no? È il libro di Isaia, c'è cioè un capitolo 51 che lo chiama così, c'è una porta della città di Gerusalemme che si chiama Bab el Galil, quella è la porta dell'amico, perché è la porta che conduce a Betlemme e a Hebron. Sì.
Ecco, e poi diceva in che altro senso è precursore?
Allora, è precursore perché allora, se prendiamo la seconda parte dove Dio stringe un'alleanza con Abramo, vediamo che Abramo offre i primi sacrifici, il precursore anche di tutto il culto di Israele, che c'è un'alleanza qui fra Dio e Abramo in un linguaggio tecnico, no? Dell'alleanza che precede quella del Sinai, quindi Abramo precede Mosè, precede il Sinai, tutta l'alleanza del Sinai, e inoltre vediamo che c'è una visione, che Dio appare in una fiamma di fuoco come apparirà sul monte Sinai il popolo di Israele, quindi Abramo anticipa nella sua vita, in questa esperienza, tutta una serie di esperienze che saranno quelle del popolo di Israele durante l'esodo.
Di Abramo si dice anche che anticipa, che osserva la legge prima che la legge sia data.
Sì, 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 sì.
Ecco, e a questo proposito, e dunque l'alleanza si sta stringendo fra il Signore Dio e Abramo e la sua discendenza, quindi il popolo di Israele, in questo contesto allora acquista un rilievo assolutamente decisivo il capitolo 17, sì, di cui leggiamo i primi versetti, in cui c'è l'episodio della circoncisione.
Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio l'Onnipotente. Cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso». Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. «Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio». Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio, e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo. Ha violato la mia alleanza».
Professor Scà, abbiamo ormai pochissimo tempo per commentare questo che è un passo importantissimo nella storia dell'alleanza fra il Signore e Israele. Tra l'altro qui è in nucleo, diciamo, il tema dell'elezione che verrà sviluppato più avanti, però ecco, naturalmente ci colpisce questo segno della circoncisione, questo segno nella carne, perché il Signore Dio ha bisogno di questo segno nella carne per scegliere questo popolo.
Forse è importante datare il testo, no? Il testo fa parte del cosiddetto documento sacerdotale, quindi esilico, post-esilico. È stato scritto in un'epoca in cui il popolo di Israele era disperso e poi tornato nella sua terra, però si trovava in mezzo alle nazioni, quindi aveva bisogno anche
di distinguersi
dagli altri popoli, specialmente prima della ricostruzione del Tempio. Così. E i due segni importanti che troviamo in questi testi, i primi testi della Genesi e poi dell'Esodo, sono la circoncisione e il sabato. Sono i due segni, perché non sono legati a un santuario, a un tempio, a un culto,
ecco, cioè, no? Si può portarselo dietro, il fatto che le donne non abbiano un segno della carne nella carne è semplicemente perché appartenevano agli uomini, quindi non ne hanno bisogno.
Sì, ecco, dal punto di vista giuridico purtroppo
è colpa mia, diciamolo. Ecco, e tra l'altro il primo figlio ad essere circonciso di Abramo sarà Ismaele, non Isacco. Sì. Quindi, ecco. Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere. Abramo è il credente modello per gli ebrei, per le altre religioni, però appunto va sottolineato da subito che non è un uomo perfetto, poi commette anche delle... anche lui fa delle birichinate, fa scambiare la moglie, la fa passare per sua sorella, E quindi questo è anche un segno importante della fede.
È un segno importante della fede, sì, perché Abramo ha le sue debolezze, i suoi momenti buoni, i suoi momenti un po' meno buoni, ecco, no? I suoi lati deboli. Significa però che per essere strumento della salvezza, essere un attore nella storia della salvezza, non è necessario essere perfetto. Dio riesce a iniziare la storia della salvezza, la storia del suo popolo, con un personaggio che crede, però che non è un santo canonizzato, non è necessario.
Ecco, una domanda che dovevo farle all'inizio, ma che mi viene in mente ora, cioè perché il Signore sceglie Abramo? Forse non c'è una risposta.
È che a posteriori noi vediamo in questa storia, una storia particolare, che vediamo che inizia così... la nostra tradizione religiosa, la nostra fede nasce con la figura di Abramo, o nasce in un racconto sulla figura di Abramo.
Anche da parte del Signore forse possiamo dire che è una scommessa.
Anche, certamente fa scommesse ogni tanto e forse si pente, no? Perché nella Bibbia persino Dio si pente ogni tanto delle sue scelte.
Però non si è pentito di Abramo.
Di Abramo non si è pentito, no? Dell'umanità e così via. Si pende quello che aveva deciso di fare agli Niniviti nel libro di Giona e così via, no? Non si pende della sua scelta di Abramo, no?
Bene, allora ci fermiamo per ora e lo ringrazio moltissimo, professor Scà, e le do appuntamento naturalmente per un'altra volta, perché restiamo ancora a lungo sulla Torah. Va bene, grazie, una buona giornata a lei.
Ecco, grazie tante anche a lei, signora.
E ricordo che intanto i libri del professor Scà li potete trovare nel nostro sito. Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi è stata in regia con Luciano Panici per la parte tecnica, Cristiana Munzi la nostra consulente musicale, le letture sono state eseguite da Danilo Di Girolamo. Ricordo allora che sabato e domenica prossimi staremo tutte e due le volte con la Bibbia, ancora sulla figura di Abramo, sabato con Rav Benedetto Carucci Viterbi e domenica con Fulvio Ferrario. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.